Questa mattina, fratelli, vorrei considerare con voi qualcosa di molto importante. Innanzitutto stiamo vedendo il mio cuore per la sua casa, la mia attitudine per la sua casa, la mia anima per la sua casa. Tutto ciò che in me vive lo dedico per la casa del Signore, che la casa del Signore è l'opera di Dio. E questa mattina vorrei parlarvi intorno a un fatto molto importante. Andiamo a pescare nell'Antico Testamento qualcosa che il popolo di Israele ha fatto, ma che vedrete questa mattina è anche utile per la nostra vita, è anche utile per il nostro progresso spirituale, è anche utile per un insegnamento, un qualcosa che a noi ci servirà da oggi in poi per poter vedere meglio da un'altra angolazione l'opera del Signore. Il titolo del mio messaggio, prima di leggere ancora il verso, è: ma loro cosa hanno fatto? Ma loro cosa hanno fatto? Dio ha fatto questo, questo, questo e questo. Ma noi cosa facciamo? Dio ha fatto tutto quello che c'è da fare, perché lui compie il suo dovere, lui fa la sua opera. Ma loro, il popolo, noi, che abbiamo fatto? Credo di toccare un tema scottante in chiesa, o non sono mai riuscito a capire, in verità ve lo dico, perché il tema finanze sia un tema chiamato delicato, scomodo, scottante. L'attitudine del mio cuore è importante, il mio cuore per la sua casa, l'attitudine, la posizione del mio cuore in tutto quello che faccio per Dio e la sua opera, in tutto quello che faccio per la Chiesa e i fratelli, in tutto ciò che io faccio in merito a ciò che è il mio rapporto con Dio, il mio rapporto con il prossimo. Tutto ciò che è importante è l'attitudine del mio cuore, non soltanto della mia mente, perché a volte posso avere dei buoni pensieri ma il mio cuore non mi accompagna, o non è l'attitudine dei miei sentimenti, perché posso avere dei buoni sentimenti ma la mia mano, il mio fare, la mia azione non mi accompagna. La Bibbia è chiara nel dirci: oh figlio mio, dammi il tuo cuore, oh dammi il tuo tempo, dammi la tua vita, dammi la tua intelligenza, dammi tutto ciò che tu hai, e allora prenderai piacere a rapportarti con me, così dice la Bibbia. Ma quando arriviamo al fatto che l'opera di Dio ha bisogno del nostro sostegno attraverso le finanze, attraverso il denaro che Dio stesso ci provvede, non lo dimentichiamo, questo dice la Bibbia, non siamo più biblici. Ricorriamo alle nostre opinioni, cominciamo a interpretare la parola di Dio secondo le nostre opinioni, o ci cerchiamo qualche altro opinionista biblico, teologo, che ci aiuta in ciò che noi pensiamo di possedere. Sapete, c'è una benedizione nel dare. Questo è un principio, una regola, è una legge biblica. Tutti i principi biblici sono verità di Dio, sono scritti nella sua parola, che quando li afferriamo, questi principi biblici, non vale solo per i soldi, per tutto, no, naturalmente, quando li afferriamo e li applichiamo alla nostra vita, ci saranno questi principi biblici, ci saranno di benedizioni, ci saranno delle ricompense per noi. Diceva Gesù: fai questo e vivrai. Così dice Dio: metti in atto la mia parola e vivrai, o fai quello che Dio ti ordina e sarai felice. Sapete, attraverso tutta la Bibbia ci sono dei versi, ci sono dei passaggi sul dare, e quello che noi vorremmo fare oggi è guardare, osservare una piccola sezione del libro dell'Esodo che parla. Lo scenario si apre intorno al dare, intorno a offrire al Signore. Noi non predichiamo, almeno io personalmente, credo che fino a quando ci sarò io, non si predicherà il Vangelo della prosperità, esattamente, il Vangelo della prosperità. Ma crediamo però che tutto ciò che noi abbiamo, tutto ciò che io posseggo, lo abbiamo perché Dio ce lo ha dato. E se eri qualcuno ancora prima di conoscere Cristo, lui già vedeva chi saresti dovuto diventare. Ecco perché ti ha arricchito ancora prima. È una regola che Dio l'ha creata questa. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Voi siete molto più preziosi dei passeri. Io potrei raccontarvi tante cose, ma questa mattina vorrei in breve predicarvi un principio che lo abbiamo adottato io e la mia famiglia. E sicuramente milioni di cristiani, di credenti lo hanno adottato, ed è un principio che è importantissimo, fratelli. Una parte di ciò che noi possediamo, che abbiamo ricevuto da Dio, una parte la vogliamo reinvestire nell'opera del Signore. Nel capitolo 25 dell'Esodo Il popolo ha bisogno di un luogo dove svolgere i propri servizi di culto, ha bisogno di un luogo dove incontrarsi con un Dio tre volte santo. Quindi Dio ordina a Mosè di costruire una tenda enorme chiamata tabernacolo, vedremo fra un po'. Loro sono stati, il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù, sono stati slegati dalla catena dopo 400 anni, è ora da ex schiavi, è ora da persone libere, nel bel mezzo del deserto costruiscono un edificio che Dio ordina e dice al popolo attraverso Mosè di costruire, dove Dio, il Dio tre volte santo, in quella tenda, in quel luogo, in quello specifico edificio si incontrerà con il popolo. Guardate che dice Esodo capitolo 25, il verso 8, è Dio che ordina, quindi noi ubbidiamo la sua parola, essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Adesso, se non c'è santuario, se non voglio interpretare la Bibbia, se non c'è santuario non potrò manifestarmi. Quindi anche la Chiesa è importante. Qualcuno dice che no, la Chiesa, il locale di culto non è importante. Non credete a queste baggianate, fratelli, perché io non vivo sotto i ponti. Io non sono heimatlos, si dice in tedesco, io ce l'ho una casa dove andare a dormire la sera, e così il popolo ha una casa dove ritrovarsi. Dio ha sempre voluto stabilire un punto d'incontro, un focus dove incontrarsi con il suo popolo. Dio vuole abitare in mezzo a loro, Dio vuole manifestarsi in mezzo a loro, e lo farà attraverso il tabernacolo, lo farà nel tabernacolo. O vorrei avere qualche persona che questa mattina, lettore di Bibbia, che dica sì, è vero, io conosco l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento dove Dio si incontra e ha manifestato la sua potenza nel luogo che Dio ha stabilito. Il tabernacolo era un luogo di dimora di Dio, era una grande tenda itinerante, un po' chi ha conosciuto i Cristi e la risposta o chi ha conosciuto Silvano Zucchi sa di cosa parlo. Era una grande tenda itinerante la quale il popolo montava e rismontava, era un luogo di culto mobile, era provvisorio, ma Dio stesso lo ha ordinato, il popolo ubbidiente lo costruì secondo il piano che Dio dava a Mosè. Ho detto che faremo una carrellata di versetti questa mattina, molto velocemente, che voi potete scrivere e leggerli a casa, è tutto nero su bianco. Capitolo 29, il verso 44, dice, io non so, ecco, ce l'hanno pure loro, io santificherò, dice il Signore, santificherò la tenda di convegno e l'altare, anche Aaron e i suoi figli li santificherò perché mi servano come sacerdoti. Costruitemi la tenda, poi ci saranno delle persone che io santificherò. Sapete, la parola originale qui vuol dire io prenderò per me, saranno mia proprietà. Queste persone, Aaron e i suoi figli e tutti i leviti, voi me li dovete regalare, sono miei, me li dovete dare perché loro mi serviranno come sacerdote. Dammi Aaron e i suoi figli, dice il Signore, che mi serviranno come sacerdoti, che rappresenteranno il popolo. Questo quanto riguarda il tabernacolo. Oggi non è molto differente. Quello che Dio ha fatto per noi è un po' diverso di ciò che ha fatto nell'Antico Testamento. Oggi non dobbiamo, grazie a Dio, e in questo ci differenziamo nella pratica, ma non nell'attitudine. Oggi non dobbiamo costruire una tenda, grazie a Dio. Non dobbiamo pellegrinare, grazie a Dio. Non dobbiamo montare e smontare la casa del Signore, perché noi una casa ce l'abbiamo. Amen. Tu una casa dedicata a Dio ce l'hai, una dimora dove Dio ci incontra ce l'abbiamo e l'abbiamo costruita, vedremo fra un po'. È una dimora nel quale Dio manifesta la sua gloria, posso sentire un amen, fratelli? Nel quale Dio incontra il suo popolo come lo sta facendo questa mattina, un luogo nel quale viene predicata la sua santa parola, un luogo dove le anime si convertono e si arrendono alla grazia di Dio, gloria a Gesù, dove in un luogo dove succedono miracoli di nuova nascita, dove il Signore battezza nello Spirito Santo, dove il Signore trasforma la vita, dove il Signore riempie le anime della sua grazia, dove le anime vengono trasformate dalla potenza della parola di Dio. Sì, noi un luogo ce l'abbiamo, grazie a Dio. Per circa 40 anni la nostra comunità ha dovuto peregrinare nella città di Oberhausen da una chiesa all'altra. Credo che i fratelli anziani si ricordano, e poi gli ultimi 30 anni o gli ultimi 25 anni ci siamo fermati a Schmachtendorf, ma grazie a Dio noi, il Signore ci ha provveduto qualcosa di stabile, e questa è la tua casa, questa è la tua chiesa, è la dimora di Dio. Dio è tua proprietà. Oh, ama la tua chiesa, ama con tutto il cuore l'opera di Dio. Oh, Dio ce l'ha provveduta, Dio ci ha aiutato, ci ha sostenuto nell'affrontare e ci aiuta nell'affrontare le spese, perché Lui sa che questo luogo è la sua dimora. Ma ancora di più voglio dirti, o voglio darti la più grande delle notizie, che Dio non abita soltanto in chiesa. Quando tu te ne andrai fra un'oretta circa, più o meno, te ne andrai a casa, non lascerai Dio qua. Ma voglio dirti che questa è la più grande delle notizie, cosa che loro non avevano nell'Antico Testamento, ma che la differenza fa adesso, oggi, nel Nuovo Testamento con noi, che Dio non abita soltanto nella chiesa, Lui ha deciso di vivere nella tua vita. Wow! Lui ha deciso di vivere nel tuo cuore. Oh, Dio non abita e non vive soltanto in chiesa, non si manifesta soltanto nelle quattro mura della nostra chiesa, ma Dio ha deciso di guidare la tua vita. Dio ha deciso di vivere nella tua vita. Oltre, il popolo dell'Antico Testamento usava il tabernacolo, poi il tempio. Erano dei luoghi dove Dio incontrava il suo popolo. Oggi voglio dirti che la potenza dell'Elohim, la potenza di Yahweh, del costruttore, dell'edificatore, o del potente Dio abita nella tua vita. È profondo questo. Lui dice: io vorrò comunicare con loro. Che bello, io ti amo, Signore, ti amo, perché Lui desidera comunicare con noi. O Lui ci ama così tanto che desidera mettersi in contatto con noi. Consacrami, dammi, regalami Aaron e i suoi figli. Tu non sei più tuo, tu non appartieni più a te stesso. Dio ti ha scelto. E come ha scelto te, ha scelto tutto ciò che concerne la tua vita. Dio ha scelto il lavoro che tu fai. Dio ha scelto la scuola che tu segui. Dio ha scelto il marito o la moglie che tu ami. Dio ha scelto i tuoi figli per te. Dio ha scelto la strada dove tu abiti. Oh, Dio ha scelto ogni cosa che tu hai. Lo ha scelto perché ti ama. Io non so se tu ci credi a queste cose. Ancor prima, dice la Bibbia, ancor prima che tu nascessi, io ti ho formato nel grembo di tua madre. Io ho scritto, oh, che bello questo verso, tu hai stabilito, diceva il salmista, tu hai stabilito i miei giorni quando ancora loro non erano nati. È incredibile, che grande Dio abbiamo. E poi vengo io a fare l'elemosina al Signore, mai sia, quando 2000 anni fa sulla rozza croce è morto il mio Redentore. Lì ho capito realmente che vuol dire dare tutto di se stesso al Signore. Lì ho capito realmente, quando Dio ha dato tutto di se stesso a un peccatore pezzente qual ero io. È profondo, fratelli, riuscire a capire lo spirito del dare è molto profondo. Tu dammi i figli perché io mi farò servire da loro. Questo è quello che ha detto Dio. Io li consacrerò a me per servirmi di loro. È meraviglioso che Dio mi dia la possibilità di farlo. È futile tutto quello che gli altri dicono su di me, non mi importa. È inutile tutto ciò, tutto quello che raccontano sulla mia vita. Dio mi ha scelto. Dio mi ha scelto, Dio mi ha consacrato per servire Lui, un Dio tre volte santo. Nel mezzo delle difficoltà, nel mezzo dei drammi della mia vita, nel mezzo dell'inferno, a volte dove vivo attraverso le vicissitudini, io lo continuerò ad adorare, io lo continuerò a dare la mia vita, io continuerò a fare la mia parte nell'opera di Dio, io continuerò a predicare il Vangelo perché so che Lui mi ha scelto. E nel mezzo dei miei drammi e delle mie difficoltà alzerò sempre il capo in alto, come abbiamo cantato poco fa, e dirò che tu sei il mio Dio, tu sei colui che mi aiuta e mi sostieni. Oh, se Dio non fosse stato per noi un aiuto, dirà il salmista, se Dio non avesse rivolto a noi il suo sguardo, saremmo come gli animali, saremmo come gente senza senso. Questo è quello che ha fatto Dio: ci aiuta a costruire la sua casa, ci sostiene nella fase di costruzione, ci consacra come sacerdoti per lavorare nella sua casa. Io non mi sono dimenticato. I fratelli anziani, forse quelli che si sono aggiunti nel corso degli ultimi 6 anni, 7 anni, non sanno questo. Ma sapete, io mi ricordo che ci fu un appello in chiesa. Abbiamo detto: fratelli, servono circa 120, tu non c'eri ancora, no? Adesso ascolta quello che ti dico perché è importante. Servono circa 130, 140, 120 mila euro. E in poche settimane, vi ricordate, fratelli, abbiamo raccolto un sacco di soldi per comprare la nostra casa e l'abbiamo dedicata al Signore. Dio ci dà la forza, non vi preoccupate. Io non devo rompere il mio, come si dice in italiano? Il mio maialino. il salvadanaio per portare gli spicci al Signore. Ti dono, Signore, il mio cuore, la mia vita non va a te. Quante volte le cantiamo? Dobbiamo essere sicuri però, perché Dio ci crede a quello che noi diciamo. Questo è quello che ha fatto Dio. In mezzo al deserto, Lui abiterà in mezzo a loro, li incontrerà, Dio li consacrerà a sé, in mezzo al deserto. Ma loro cosa hanno fatto? Esodo 35, 21 e 29. Sto andando veloce perché sono tante le lezioni da dare. Guardate che dice questi due meravigliosi versi. Io spero voi scriviate e poi li leggete a casa e pregate, parlate con il vostro coniuge e pregate il Signore, stabilite quello che il Signore metterà nel vostro cuore. Guardate, allora, Dio ha ordinato, Mosè ha scritto tutto, ha fatto una bella lista, no? Ha scritto tutto, poi convoca il popolo, gli dice quello che serviva per la costruzione, serviva per le missioni, per l'evangelizzazione, per il raggiungimento delle anime perdute. Hanno scritto ogni cosa, come faremo in questo mese, no? Oggi è la domenica delle missioni, offriremo per le missioni di Dio o per il campo di missione per il Signore. Quindi alla fine raccoglieremo soldi che spediremo alla missione. Tutti quelli, guardate che dice la Bibbia, tutti quelli che il proprio cuore spingeva, di nuovo il cuore, il mio cuore per la sua opera. Tutti quelli che il proprio cuore spingeva e tutti quelli che il proprio spirito rendeva volenterosi vennero a portare l'offerta al Signore per l'opera della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per i paramenti sacri. Ora c'è qualcosa che mi manda tutti quelli che il proprio cuore diceva, ok, ma allora c'era qualcuno che il cuore e lo spirito non spingeva? No. Guardate che dice il verso 29, tutti i figli di Israele, uomini e anche donne, il cui cuore mosse a portare volenteroso il necessario per tutta l'opera che il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè, portarono al Signore delle offerte volontarie. L'accenno, l'importanza, il focus non è soltanto sul fatto che loro abbiano dato, perché dare per noi credenti, ora apriamo, Giuseppe apre bene le orecchie, la Bibbia dice che dare per noi credenti deve essere una normalità. Dopo tutto quello che Cristo ha fatto per noi alla croce, per tutto ciò che lo Spirito Santo ancora compie in nostro favore, sapete, lo dice la Bibbia, io non ve la prendete con me, se volete strappate questo verso che c'è scritto nella Bibbia, perché Dio ha un problema che le persone tirchie, sapete, lo dice la Bibbia. Dio ha un problema con i fannulloni e li paragona e gli dice di guardare le formiche. Sapete questi passaggi, no? Lo dice la Bibbia. Dio l'Onnipotente ci insegna che il dare è alla base di ogni benedizione. Dio non ama le persone, il mar morto. Dio ama i fiumi d'acqua viva. Non solo ricevere, ma anche dare è importante, perché la parola dare qui, la parola chiave qui non è aver dato, ma la parola chiave qui è volenterosamente. Wow, volenterosamente. È una lezione molto importante per noi. Quando trattiamo con le cose di Dio, spesso la logica umana dovrebbe diventare secondaria. Non dovremmo essere troppo matematici, perché Dio non lo è stato con noi matematico, lasciandoci guidare dallo Spirito e da un cuore che comprende veramente le motivazioni dell'offrire al Signore. Spesso ci si domanda, no? Parlando con alcuni di voi, ma cosa devo offrire? Quanto devo offrire? Come devo offrire? E Dio fa la lista e gliela dà a Mosè. Io non so cos'è questo, l'ho trovato, grazie a Dio, mi serve. Dio fa una lista e Dio dice, sembra esagerato qui, no? Nel mezzo del deserto, ma tu che vuoi? Dio ordina di portare oro, argento, rame e stoffe preziose. Sembra molto esigente il Signore con noi, ma come faccio? Come faccio? Dio attende da noi il meglio. Mi piace, è venuta una sorella molto cara poco fa, prima del culto, una sorella molto amorevole, dice, sai Giuseppe, io faccio la mia parte, però tu devi sapere che bello, quello che lei ha fatto e quello che fa mensilmente nel sostenere la Chiesa, la domenica, offrire per il Signore, è il massimo, il suo oro, il suo argento, sono le sue stoffe preziose, perché quello ha stabilito di dare volenterosamente per il Signore. Non tirchi, non fannullone. Signore, quello che io ho te lo do comunque. Dio attende da te e da me il meglio. Dio attende da noi il meglio, e questo non vale solo per un principio economico. Il meglio del nostro cuore, il meglio della nostra mente, il meglio della nostra intelligenza, il meglio del nostro tempo, il meglio delle nostre cose. Dio desidera avere il meglio da noi. Dio non vuole lo scarto. O mi ricordo, c'era una chiesa, un amico mio pastore mi diceva: sai Giuseppe, ho fatto un appello in chiesa. Ho fatto un appello, questo dalle mie parti, ho fatto un appello in chiesa che abbiamo bisogno di qualche mobile per l'ufficio, di qualche sedia per l'asilo dei bambini o la scuola domenicale dei bambini, e le persone mi hanno portato le cose più pessime, che con dei fratelli abbiamo fittato un container e le abbiamo portati noi allo sfascio. Dio non ha bisogno dello scarto. Perché se Dio ci avesse dato lo scarto saremmo già destinati all'inferno. Dio ci ha dato il meglio di sé, ci ha dato se stesso per tutti quanti noi. Dicevo, Dio ordina di portare oro, argento, rame. Dio attende da noi il meglio. Dio non vuole lo scarto, perché in tutto Lui ci ha dimostrato che ci ha dato il meglio di se stesso. Mosè chiede un elenco di portare alcune cose e loro lo fanno, e lo fanno in modo volenteroso. Sapete che dice la Bibbia? Ve lo ricordo per chi non lo sa, che Dio ama un donatore allegro. Allegro. Signore, ti do il mio cuore, allegro. Signore, ti offro i miei figli, allegro. Ti offro la mia casa, allegro. Ti ricordi che qual era il motto della nostra casa? Noi non potevamo comprare una casa. Potrei raccontarvi mille sulla nostra vita, mia e Sandra. Non potevamo permetterci una casa, perché io sono un operaio di seconda categoria, e non mi vergogno, io non sono qualificato. Non potevamo permetterci. Mia moglie, per causa dei bambini, lavorava solo mezza giornata, i suoi soldi non bastavano, ma non sappiamo cosa, non sappiamo come Dio ci ha provveduto una casa, e abbiamo detto: Signore, questa era la nostra intenzione. Se, perché abitavamo in una casa piccolina, non potevamo ospitare nessuno, e abbiamo detto: Signore, se tu ci provvedi una casa, noi la dedicheremo a te. Ti ricordi? E il Signore ce l'ha provveduto. E sapete quanta gente viene a casa nostra, quanti ospiti? Oggi non è possibile per via di corona, ma quante persone hanno dormito, hanno mangiato al nostro tavolo, hanno dormito nei nostri letti, un sacco di persone. Perché Dio, se facciamo una promessa, Egli la prende sul serio. Ok, allora dico: Giuseppe, allora non la faccio la promessa. No, perché poi diventa peccato. Uomini e donne, dice la Bibbia, devo correre, mamma mia, con cuore disponibile portarono addirittura oggetti personali, oggetti, braccialetti, orecchini. E mi ricordo una volta in un grande servizio di culto, è successo a Roma questo, quindi mi ricordo era all'istituto biblico, abbiamo questo grande servizio di culto e i fratelli sono passati la prima volta per raccogliere, non so, c'era qualcosa di molto importante, la prima volta per raccogliere l'offerta, e hanno detto: fratelli, facciamo un altro giro. Offrite quello che avete di più prezioso. Le persone cominciarono a togliere braccialetti, orecchini, anelli, e li misero là dentro, così come è successo nel libro dell'Esodo. Oh, si sono spogliati delle cose care che avevano. I miei orecchini, il mio braccialetto che mi ha regalato mio marito, lo voglio vendere e dedicare i soldi, per esempio, no? Lo diedero volenterosamente, perché l'amore per la casa di Dio li animava al punto tale che portavano al Signore tutto ciò che forse di più prezioso loro avevano. Tutti i figli di Israele portarono al Signore delle offerte volontarie. È potente, e poi non solo è importante per noi, ma è anche un onore offrire per la causa del Vangelo. Seconda Corinzi 9:7. Dia a ciascuno secondo il proprio cuore, come ha deliberato, non di malavoglia, non per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Sapete, il testo originale qui ci dà l'impressione che chi offra lo deve fare con gioia, non vede l'ora di offrire, in poche parole. Così vuole dire l'Apostolo Paolo. Dio è entusiasta. Il verso 6 dello stesso capitolo dice che chi semina scarsamente, mieterà scarsamente. È un principio naturale, è un principio che Dio ha creato. Non dobbiamo essere costretti a fare le cose, non dobbiamo essere costretti a offrire se stessi al Signore, non dobbiamo essere costretti a dare per l'opera di Dio, perché Dio ama un donatore allegro. Dio non costringe nessuno, ma ci tiene però Dio a farci sapere questa mattina che chi si accosta a Lui e alla sua opera deve avere la giusta attitudine, l'allegrezza nel dare prima se stesso, il suo cuore, e poi per le missioni, per l'opera sua. Dio ha un modo di pensare tutto suo, volendoci coinvolgere nella sua filosofia di pensiero. Questo è il mio pensiero, adottate questo pensiero e vivrete. Dio è potente, dice il verso 8 dello stesso capitolo, Dio è potente a far abbondare su di voi ogni grazia, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario. Ora vorrei farvi una domanda velocemente: c'è qualcuno che soffre, che non ha il necessario? Non è un problema sociale, non è un problema politico, non è un problema economico, è un problema spirituale. Perché Dio in ogni opera, dice qui, affinché voi abbondiate per ogni opera buona. Chi semina scarsamente, mieterà scarsamente. Corro. Loro hanno dato l'ultima cosa. Loro hanno dato mentre erano nel deserto. Non erano in Canaan, dove c'era il latte e il miele che scorreva a fiumi. Loro hanno dato mentre erano nel deserto. Sapete di chi erano tutte quelle cose che loro hanno offerto al Signore? Non erano mica loro. Gli egiziani gliele avevano dati, perché Dio sapeva, capisci? Dio ti provvede oggi per dare domani. Mica nel deserto non puoi trovare l'oro. Dove lo trovi? Non esiste, no? Non esiste, trovi qualche scorpione, qualche serpente. Ma loro erano carichi, ha detto: oh, la mia vicina di casa, Fatima, l'egiziana, mi ha dato questa bellissima stoffa rossa, ma questa è mia. Poi il Signore arriva e dice: abbiamo bisogno di una stoffa rossa, c'è qualcuno che ha una stoffa rossa? E Maria dice a Giuseppe: Giuseppe, sì, ma questa era mia, me l'ha data Fatima. Il Signore ne ha bisogno, prenditela. Capite il senso? Quello è bellissimo. Questo è un principio per la nostra vita. Non c'era banca, non c'era conto bancario, come ce l'abbiamo oggi. Erano in mezzo al deserto e tuttavia nel deserto hanno dato liberamente. Questo è un principio per la nostra vita. Questo insegnamento non è per qualcuno di noi. Questo principio è in primis per me e, se mi permettete, umilmente, è anche per te e per te, per tutti quanti noi. La gente non ha bisogno dei nostri soldi, tu non hai bisogno dei miei soldi, non devi fare l'elemosina. Dice la Bibbia che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo è il principio biblico. L'opera di Dio non ha bisogno della mia elemosina, no, perché Dio sa fare abbondare dove non c'è nulla. Nel deserto Dio fa uscire fuori l'oro e l'argento, state tranquilli. Ma io non verrò benedetto dal Signore, perché Dio non ama un donatore che non dà in modo allegro. È vero, non abbiamo mai avuto insegnamenti così profondi, almeno parlo della mia chiesa qui oggi, della nostra chiesa, non si è mai affrontato un tema, tra virgolette, così delicato. Probabilmente c'è stato sempre paura di parlarne, ed ecco perché forse molti di noi sono un po' restii a dare, ma l'insegnamento è chiaro, l'insegnamento è biblico. Sapete, i principi biblici, ci tengo a dire questo, non sono soggetti a libere opinioni o interpretazioni. La Bibbia è Bibbia. Se la Bibbia mi dice non dire le bugie, io non devo dire bugie. Se la Bibbia mi dice non rubare, che mi interpreto? Se la Bibbia mi dice dai volenterosamente, vuoi ancora interpretare? Non puoi interpretare. Ok, siamo presenti in una società mal ridotta, salto qualche cosa. Persone che non hanno Gesù e che hanno bisogno di conoscere Gesù Cristo. Missionari, sapete fratelli, e questo mi piange il cuore, missionari sono costretti a ritornare a casa dai loro campi di missioni, perché non ci sono chiese che sostengono le missioni. È scandaloso questo. L'ho detto poco fa, ho detto ai fratelli del consiglio, il 10% mensilmente delle nostre entrate, anche se andremo sotto, io invito tutta la Chiesa, fratelli, non solo i membri, ma anche chi non è membro ancora, mettiti d'accordo con te stesso e offri mensilmente qualcosa, perché la decima parte delle tue entrate del tuo dono andranno per le missioni, e probabilmente con il tuo 10% che offri alla Chiesa delle anime si convertiranno. Avrei voluto raccontarvi una storia, ma non ce la faccio. Forse prossimamente, Sri Lanka. Sapete, ogni giorno mi arrivano delle chiamate dallo Sri Lanka, da Cuba, dall'Albania. Spediremo 500 euro subito in Albania per la costruzione di una scuola biblica. Mi sono sentito con il pastore che è lì, con il missionario. La Romania, il Kosovo, un paese musulmano dove i fratelli vogliono costruire una scuola biblica. Il Niger, Gioele fra qualche giorno partirà per il Niger e mi spero di fare un'offerta anche per Gioele. Oberhausen ha bisogno di Gesù. Bottrop, che è qui a 500 metri, ha bisogno di Gesù. Sterkrad, Königstad, Altstadt, Osterfeld ha bisogno di Gesù. La casa di Dio, questo luogo, ha bisogno di manutenzione, fratelli, ha bisogno di manutenzione. I nostri bambini hanno bisogno di materiale affinché noi o chi fa la scuola domenicale gli impartisca le verità, queste verità bibliche. Abbiamo bisogno di nuove sedie, grazie a Dio stiamo raccogliendo qualcosa, qualcuno anche da fuori ci sta agevolando in questo. E voglio dirvi qualcosa, dobbiamo pensare seriamente ad assumere, dice Giuseppe, ma non la finisci più stamattina, ad assumere una persona che sia pastore a pieno tempo. Dobbiamo pensarci veramente, fratelli. Non possiamo continuare ad avere un atteggiamento avaro mentre sappiamo che ci sono delle necessità che tu ed io possiamo o siamo in grado di coprire. Non vogliamo essere una chiesa nella quale regni uno spirito di avarizia. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, debelliamo ogni spirito contrario, ogni spirito d'avarizia, nel nome di Gesù. Noi vogliamo avere lo stesso atteggiamento che è stato nel popolo di Israele, dare volenterosamente, in mezzo al deserto, in mezzo al nulla, in mezzo alla solitudine. Loro hanno offerto qualcosa, qualcosa prezioso. Voglio dirvi, alzatevi in piedi, fratelli. Voglio fra un po' pregare per l'offerta che raccoglieremo dedicandole alle missioni. Qualcuno di voi mi può insegnare questa lezione? Un saggio agricoltore sa che quando raccoglie il suo raccolto, sa che non può consumare, fratelli che qui avete a che fare con i terreni, sa che non può consumare ogni seme di ciò che ha appena raccolto, ma prende una parte, il 10%, non lo so, e lo mette a lato perché deve pianificare la prossima semina e la prossima raccolta. È vero? Mettere i semi da parte. Non posso andare al mercato e vendere tutto, devo mettere qualcosa da parte. Bene, quel qualcosa da parte questa mattina è la tua parte per l'opera di Dio. Investi per una sicura raccolta per l'anno prossimo, investi in Dio, investi nella sua opera. Oh, dona i tuoi semi per il bene altrui, capisci? Dona i tuoi semi per i beni altrui. Leggete tutto il capitolo ancora, il capitolo 36. Alla fine Mosè ordinò a dire basta, non portate più niente. Ragazzi, ha detto, abbiamo raccolto tanto, potremmo fare 5 tabernacoli. Non portate più niente, perché l'abbondanza è tua. Dio provvederà così tanto che Dio stesso dirà: ok Giuseppe, basta, sei stato grande, tienilo per te, perché ci sarà un'altra occasione nella quale dovrai investire quello che oggi conservi, capite? Questo è il principio biblico. Quello che oggi conservi lo investirai domani. Nulla è mio, diceva Giobbe, nulla è mio, questo non è mio, la camicia, la stessa vita mia non è mia, perché in un attimo Dio può far cambiare scenario alla mia esistenza. Potrei non vedere la luce di un nuovo giorno domani, ma una cosa so però, che finché ho vita voglio dedicare la mia vita a colui che ha dato la sua vita per me. Questo è il principio. Dai tutto al Signore e Dio abbonderà nella tua vita. Dio abbonderà di ciò di cui hai di bisogno, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Vogliamo pregare. Quando capitolo 35 conclude dicendo che alla fine Dio scese con la sua Shekinah, con la sua potenza, e benedisse ogni cosa. Benedisse l'oro, benedisse il rame, l'argento, le stoffe preziose, benedisse Aaron, benedisse i suoi figli, benedisse Mosè, benedisse le famiglie, o benedisse le tribù di Israele, benedisse tutto il popolo. Come cambierebbe la mia vita se donassi tutto ciò che ho al Signore? Dio non vuole impoverirmi, no, Dio vuole arricchirmi, perché nel dare per la sua opera, nel dare agli altri, Lui arricchisce la mia vita. Leggiamo la Bibbia, fratelli, e impareremo tante cose. Alleluia. Mentre rifletti intorno alla sua parola, nessuno costringe nessuno, è la parola di Dio. Spero che lo Spirito Santo, e prego che lo Spirito Santo faccia il suo corso questa mattina. Abbiamo bisogno di tante cose, e io mi appello a quei cuori che probabilmente hanno una mentalità un po' avversa verso queste cose. Non sentirti mai appagato di un pensiero avaro, perché Dio non ama gli avari. Non portare a Dio le tue opinioni, perché Dio non sa che farsene delle tue e delle mie opinioni. La Bibbia è chiara: chi semina scarsamente mieterà scarsamente. Dio ama un donatore allegro. Ancora diceva Gesù che ricordatevi dei poveri, ricordatevi dei carcerati, delle vedove, degli afflitti, perché quando io ne ho avuto bisogno, voi me ne avete dato. E i discepoli dissero a Gesù: Signore, ma noi non ti abbiamo mai visto ammalato, non ti abbiamo mai visto visitato in carcere. Ma Gesù disse: quando l'avete fatto a uno dei miei minimi, lo avete fatto direttamente a me. Dio ti benedica per quello che tu stai pensando in questo momento, e spero sia un pensiero positivo per l'avanzamento del suo regno. Sapete, lo sviluppo di questa chiesa passa attraverso le tue finanze, che tu lo voglia o no, ma è così, questa è la Bibbia. L'avanzamento di questa chiesa passa attraverso le mie finanze. Se vogliamo crescere, bisogna investire, bisogna ampliare la chiesa, bisogna comprare tante cose, bisogna investire per l'opera di Dio. Tanta gente vuole venire in chiesa e siamo costretti, ok, è il periodo del corona, siamo costretti a dire non possiamo più entrare in chiesa, anche perché non abbiamo più posto. Ma pensate un po' se questa chiesa invece di 250 metri quadri fosse 450 metri quadri, avremmo quasi il doppio di persone in chiesa. Se fosse 1000 metri quadri, avremmo quasi 4 volte di più le persone in chiesa. Questo è il pensiero di Dio, è lo sviluppo nella moltiplicazione. Due pani e 5 pesci sono stati moltiplicati per più di 5000 persone. Questo è quello che fa Dio. Lui moltiplica, non fa un'addizione solamente, lui moltiplica.